Buongiorno, 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 buon venerdì 1 settembre, buongiorno al mio compagno di viaggio Simone Di Noi, buongiorno ai Veloci in regia, ciao a tutti voi!
Buongiorno a tutti, bentrovati, buon venerdì. Stavo andando sin da subito a recuperare la notizia dell'ultima ora, che è l'ufficialità di Bonucci all'Union Berlino con il comunicato della Juve. Però detto questo, bentrovati, un saluto a tutti in questo primo giorno di settembre, che è anche l'ultimo giorno di mercato, che è anche il giorno in cui inizia la terza giornata di Serie A. Insomma, succede un po' di tutto. Detto questo, Bonucci, comunicato della Juve, accordo per la cessione gratuita a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Bonucci. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull'esercizio 22-23 pari a 5,6 milioni di euro. Questa è la comunicazione ufficiale della Juve, quindi Bonucci si trasferisce all'Union Berlino. Ci sono sulla pagina, sul sito, insomma, su tutte le piattaforme della squadra tedesca, che ieri è finita in un girone non semplicissimo di Champions League, che ha già, insomma, messo in mostra anche la maglia numero 23 di Leonardo Bonucci, nuovo giocatore dell'Union Berlino.
Sì, ieri usciti da qua, no? Finita la nostra trasmissione, siamo volati a Casella, no? Per vedere l'ultimo saluto, la partenza di Bonucci in direzione Roma, e poi successivamente è andato a Berlino, a parte una sua nuova avventura da parte di Leonardo Bonucci.
Ci segnala Yves che abbiamo la possibilità, no, di mettere il contenuto in onda, quindi già che ci siamo, visto che ne stiamo parlando, utilizziamo questo contenuto di Yves.
Ciao Leo, vuoi fare un saluto ai tifosi della Juve?
Ci sarà modo per salutarli.
Come tutti noi, sì. Tra l'altro, quindi no, non era non è sembrato di splendido umore Leonardo Bonucci. Da questo punto di vista io tendo a capirlo, perché sappiamo bene, l'aveva dichiarato anche al canale ufficiale della Juventus, di voler giocare l'ultima stagione proprio in bianco-nero per poi cambiare vita, quindi passare dall'altra parte del campo, fare l'allenatore. E credo sia stato comunque un giorno difficile da parte sua. È vero che c'è una nuova avventura con nuovi stimoli, però quando cambia completamente la vita a 36 anni, perché poi lui va per i 36 anni, la prima avventura all'estero, l'ultimo giorno di mercato, ci sono talmente tante situazioni, no, che ti fanno quasi pensare a un obbligo di dover accettare l'Union Berlino piuttosto che una scelta voluta del giocatore, che non lo so, non mi aspetto nulla da questo anno di Bonucci, e spero per lui di possa fare il massimo possibile con la maglia dell'Union Berlino, ecco, perché non, in tutto questo non augurerei mai a qualche giocatore di non fare bene, figuriamoci a Bonucci, che rimane e sarà sempre nella storia della Juventus, perché 502 presenze, insomma, non le fanno in tanti, e comunque ha scritto pagine straordinarie alla Juve, al netto poi di quell'addio al Milan, che magari ha cambiato anche di giudizio, anche se già prima qualcuno non aveva in Bonucci uno dei migliori giocatori, cioè uno dei giocatori preferiti. Però comunque salutiamo Bonucci, che da oggi avrà una nuova avventura, vedremo se poi giocherà un anno o due, insomma, con l'Union Berlino, ma gli facciamo un grande in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera, che lo vedrà in Bundesliga, quindi.
Sì, sì. Ci sono messaggi, in Germania, Leonardo Bonucci.
Simo, mi dispiace per come sia finita, credo che come al solito la ragione e il torto non stiano tutti da una parte, è stata una pedina fondamentale per tanti anni nell'organico e questo nessuno lo può cancellare. Massimiliano da Roma. Poi si scrivono, quindi regaliamo Bonucci, ci costa pure 5,5 milioni, che barzelletta. Questo è più o meno il messaggio di un amico che non si firma.
È segnale evidente del fatto che la Juve voleva liberarsene, nel vero senso della parola, a tutti i costi.
Sì,
a tutti i costi.
Sì, 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 sì.
È proprio, direi che l'espressione perfetta per capire cosa vuol dire a tutti i costi, anche non avendo alcun tipo di ritorno e anche non avendo alcun ritorno economico e neanche avendo alcun tipo di situazione, no? per il bilancio, quindi diciamo una scelta voluta come poche, mi viene da dire.
Sì, sono estremamente d'accordo su questo e quindi direi che non c'è null'altro da dire. Null'altro da dire se non in bocca al lupo Leo. In bocca al lupo Leo. Sono d'accordo anche con Massimiliano da Roma, che è stata una pedina fondamentale. Penso che il Bonucci di metà carriera sia comunque un giocatore straordinario che ad oggi in questa Juve servirebbe come il pane, soprattutto con la mancanza di un regista classico, perché lo sviluppo comunque del gioco con la sua tecnica è stato qualcosa di importantissimo nei primi anni di Conte, non solo, anche quando si è giocato a 4, perché anche a 4 ha dimostrato di saper giocare. Ieri ho visto l'intervista di Massimiliano Allegri quando ha detto, ma ve l'abbiamo raccontato anche tante volte noi, che ha sempre giocato anche da zoppo, ha sempre dato la sua disponibilità. Per questo motivo non smetterò mai di ringraziare Bonucci per tutto quello che ha dato alla Juventus, e forse nell'ultima stagione, anzi senza il forse, ha pagato anche tante di queste partite giocate con metà gamba o con condizioni fisiche impresentabili, quindi per me non cambia nulla. Bonucci resta e resterà sempre un grandissimo giocatore della Juventus, e forse anzi uno di quelli più sottovalutati del ciclo di vittorie.
Come sempre ragazzi, oggi è venerdì, quindi venerdì ai tifosi, possibilità per voi di intervenire telefonicamente con noi qui in diretta, mandateci le vostre candidature al 340-542-5324, le modalità sono sempre le stesse, sia in maniera molto semplice, ci mandate il vostro nome e numero di telefono, e grazie al contributo di Yves dalla regia noi vi contattiamo per poter entrare in diretta con noi, quindi avanti con le vostre candidature, abbiamo un paio d'ore fino alle 13 insieme qui al Club degli Inviati. Claudio ci dice Bonuccino di noi, buono in Champions, buona fortuna.
Ambro da Reggio, Bonucci grandissimo uomo anche fuori dal campo, grazie di tutto Leo, forza Juve sempre. Sì, direi che è giusto, no, salutarlo, quindi i vostri messaggi, se avete, non so, un ricordo, se avete avuto modo o no di scambiare due parole con Bonucci dopo una partita, prima, durante gli allenamenti, alle visite mediche, ecco. Credo che comunque sia stato un giocatore straordinario e merita di essere salutato. Poi in questo caso credo anche, no, forse l'obbligo di andare all'Union Berlino, perché io penso abbia aspettato fino all'ultimo istante una soluzione italiana, ha reso tutto secondo me agrodolce dal punto di vista dei tifosi, perché sappiamo bene che cambia molto il giudizio quando si resta in Serie A e quando invece si va all'estero. Quando si va all'estero, diciamo, si prende un pochettino meglio, non lo so, magari a vederlo con la Roma qualcuno ci sarebbe rimasto male, qualcuno sarebbe stato infastidito da questa scelta. All'Union Berlino molto meno, e poi ritornerà in Italia per giocare contro il Napoli, quindi vedremo cosa saprà fare con il suo Union Berlino, insomma, in Champions, scelta di alto livello, perché quando si giochi la Champions è una scelta di alto livello, indirizzata ovviamente all'europeo, poi vedremo insomma se sarà nella lista dei convocati o se rientrerà poi nel giro della nazionale anche con Luciano Spalletti.
Abbiamo in collegamento, visto che vogliamo, meglio, manca ancora un po' di tempo, verso la terza giornata di campionato, la Juve va a Empoli con qualche brutto ricordo relativo alla scorsa di stagione, per capire un po' di più anche su qualche giocatore che la Juve guarda da vicino in casa Empoli. Parliamo col collega di Tutto Mercato Web, Simone Galli. Ciao Simo, buongiorno, ben trovato.
Ciao, buongiorno a voi.
Simo, ti chiedo, partiamo un po' dalla situazione in casa Empoli, mercato chiuso o può arrivare qualcosina nelle ultime ore già utilizzabile per la partita di domenica?
Allora, la sensazione è che il mercato in questo momento sia chiuso, però la società chiaramente aspetta per chiuderlo ufficialmente perché ci potrebbero essere delle occasioni last minute alle quali non potrebbero dire di no, come ad esempio l'arrivo eventuale di Aslani dall'Inter, giocatore che ovviamente qui a Empoli si è affermato prima di andare in nerazzurro e che tornerebbe volentieri a vestire la maglia dell'Empoli. Però ecco, diciamo che genericamente il mercato dell'Empoli è concluso, quindi con lo scambio Malè Piccoli potrebbe dirsi concluso. Come ripeto, come ho detto prima, diciamo solo in caso in cui ci sia un'occasione particolarmente favorevole o a centrocampo o in attacco l'Empoli farà qualcosa, insomma, però credo che le ore sono sempre meno e quindi è sempre più facile che l'Empoli rimanga così.
Volevo chiederti invece per quanto riguarda Filippo Ranocchia, arrivato dalla Juventus, il mercato dell'Empoli mi sembra abbastanza importante dal punto di vista delle mezzali o dei centrocampisti centrali, e riuscirà a trovare spazio, perché ad oggi, analizzando anche le formazioni, l'annata, mi sembra una concorrenza abbastanza elevata per un giocatore che è chiamato a riscattarsi dopo un anno un po' tra luci e ombre a Monza.
Sì, la sensazione è che in questo momento parta un po' indietro nelle gerarchie, soprattutto nel caso di Bendiara a 2, quindi di un 4-2-3-1. Ieri Zanetti però in allenamento, un allenamento con la Primavera, un amichevole con la Primavera, ha schierato il 4-3-3, quindi in questo caso Ranocchia potrebbe scalare qualche gerarchia. È chiaro che in questo momento è un po' dietro rispetto a Marin, Grassi, poi ovviamente se dovesse arrivare qualcun altro potrebbe esserci uno scivolamento ulteriore, però è un giocatore che si sta piano piano inserendo negli schemi dell'Empoli, credo che ci voglia un po' di tempo prima di vederlo stabilmente in squadra, anche dal primo minuto, perché è un giocatore secondo me che ancora gli manca qualcosina per essere entrato completamente negli schemi di Zanetti. Però è un giocatore interessante dal punto di vista tecnico soprattutto, e si sa che Empoli è una diciamo è una discesa importante per alcuni giocatori che si vogliono riscattare, ed Ranocchia è uno di questi, visto che appunto l'anno scorso ha giocato veramente poco a Monza.
Simo, hai raccontato di questa amichevole, ti chiedo, viaggiando verso la partita di domenica, come arriva l'Empoli, ti chiedo, e con che idee di formazioni Zanetti nella sua testa?
Ah, chiaramente l'Empoli arriva alla partita contro la Juventus con il morale non proprio alle stelle, visto le prime due sconfitte in campionato e anche la sconfitta in Coppa Italia contro il Cittadella. È un Empoli che deve in qualche modo ritrovare la vena offensiva, perché non ha ancora segnato in campionato. È una squadra che ha faticato fino a questo momento a esprimersi sui livelli dell'anno scorso, ha cambiato anche molto, quindi ovviamente c'è anche un po' da questo punto di vista qualcosa da pagare in termini appunto di presenza sul campo, però è una squadra, l'Empoli, che vuole fin da subito, nonostante sia appunto una partita molto difficile, riscattare le prime deludenti giornate. Dal punto di vista tattico, l'Empoli diciamo è una squadra che può cambiare pelle anche in corso d'opera, lo ha dimostrato anche lo scorso anno passando dal 4-3-1-2 al 4-2-3-1, e negli ultimi giorni Zanetti sta provando anche il 4-3-3 anche in vista dei giocatori che gli sono arrivati e delle disponibilità che ha soprattutto in attacco, perché l'Empoli ha tantissimi giocatori diciamo che possono giocare dalla tre quarti in avanti, meno centravanti puri in questo momento, Caputo e il giovane Spendi, visto che destro non credo sia in grado di poter giocare se non una spezzone di gara, quindi è un Empoli che potrebbe anche cambiare modulo contro la Juventus. Ieri effettivamente ci aspettavamo un po' questa prova del 4-3-3 in allenamento contro la Primavera, ed è stata tutto sommato una prova positiva per Zanetti, quindi credo che possa andare anche verso questa soluzione, chiaramente cercando di infarcire un po' più il centrocampo, quindi a scapito magari di un giocatore più di fantasia come potrebbe essere Cancellieri, che potrebbe essere sostituito o da Fazzini o dal neoacquisto Malè.
Ti chiedo, visto che è un giocatore che la Juve osserva da vicino, come devo dire larghissima parte del campionato italiano e non solo delle big, ma eventualmente il percorso di Baldanzi con il passaggio a due esterni, visto che lui al momento no, lo possiamo
diciamo così, anche se essendo molto giovane può svilupparsi ancora molto, però eventualmente nel 4-3 Baldanzi dove va piazzato, perché lo immaginiamo tutto trequartista.
Allora, Baldanzi nasce trequartista, è un giocatore ovviamente che soprattutto in primavera ha giocato in quella posizione, anche se poi nell'ultimo anno, quello dello scudetto, ha giocato anche da seconda punta, quindi è un giocatore che può fare più ruoli offensivi, può giocare anche sull'esterno, chiaramente non è propriamente il suo ruolo, ma può fare bene, anche perché non va dimenticato che in questo momento, anche a livello magari di nazionale, con l'arrivo di Spalletti in nazionale, è probabile che l'Italia giochi con 4-3, quindi eventualmente anche per una cosa futura, certo, potrebbe essere anche a vantaggio di Baldanzi cambiare ruolo. Non tante squadre giocano col trequartista puro come può essere lui, quindi un eventuale cambio di ruolo lo vedo in maniera positiva. Chiaramente lui partirebbe da destra, quindi a piede invertito, cosa che invece al contrario farebbe Cambiaghi sull'altra fascia. Però ecco, è un giocatore che può sicuramente fare bene in tutti i ruoli e credo che anche se partisse da destra nel 4-3 avrebbe più libertà di movimento, nel senso che può accentrarsi, può scambiarsi anche con lo stesso Caputo, e quindi è un giocatore che ama anche cercare il pallone, cercare la profondità, insomma svaria molto, e quindi io credo che sia un calciatore ancora giovane da plasmare, quindi deve trovare ancora una sua identità ben precisa, le qualità tecniche sono davvero importanti, però credo che il suo futuro dipenda anche da questo, dal farsi trovare pronto in più ruoli, perché insomma mi sembra che un po' anche la sensazione è che in futuro, anche se andrà in altre squadre, dovrà adattarsi, diciamo, a questa cosa.
Simo, nel salutarti, non so se chiami ancora una curiosità.
Io
al
volo, l'ambiente sarà tutto esaurito, se insomma prevedi uno stadio. Abbiamo visto le immagini nella prima giornata contro l'Udinese di un Udinese Arena quasi tutta a favore della Juventus. Ti aspetti anche nelle tribune tanti tifosi della Juventus?
Sicuramente l'arrivo delle grandi squadre a Empoli, che è una piccola città, fa sì che ci sia il pienone e che il pienone sia realizzato grazie appunto ai tifosi avversari, quindi mi immagino una folta presenza del pubblico juventino, e per la Juventus c'è anche la possibilità di un po' vendicare quel 4-1 che è stato un risultato molto pesante l'anno scorso, ma credo che siano, ormai sia acqua passata, cioè non c'entra proprio niente rispetto a quello che è quest'anno, perché è vero che trovare le grandi squadre a volte alle prime giornate può essere un vantaggio, lo dimostra anche la vittoria che conseguì l'Empoli allo Juventus Stadium, l'Empoli di Andreazzoli, con gol di Mancuso, però è chiaro che è un'altra Juventus, è un altro Empoli, è un altro campionato, e quindi dovremo aspettarci qualcosa di diverso, una partita davvero molto difficile per gli uomini di Zanetti.
Simo, un grande abbraccio, grazie mille come sempre, buon lavoro.
Grazie a voi.
Un ringraziamento al collega di Tutto Mercato Web, Simone Galli, per questo punto sull'Empoli. Chissà, con questo 4-3 magari un po' più di spazio per Ranocchia potrebbe svilupparsi.
Sì. Ci sono tanti messaggi, tante candidature. Chiunque di voi, no, che ha mandato il messaggio, ragazzi, mettete la suoneria, perché tra una decina di minuti Iv vi chiama, quindi mettete la suoneria, se siete a lavoro prendetevi 10 minuti di pausa, insomma, ma proviamo a chiamarvi tutti per darvi un saluto e per parlare di Juve. C'è Massimiliano da Roma che non ha abbandonato l'idea di un colpo last minute e ci chiede Amrabat. No, non credo proprio Amrabat, perché la Fiorentina ha dimostrato di voler vendere alle sue condizioni. Le sue condizioni sono 30 milioni di euro subito, e la Juventus non penso possa fare in questo momento un investimento da 30 milioni di euro per Amrabat, e non credo abbia bisogno di spendere 30 milioni di euro per Amrabat. Se devi fare un investimento, allora piuttosto vai da altri giocatori, però insomma nel mercato non si esclude mai nulla, ma credo che Amrabat si sia già anche abbastanza esposto per andare allo United. Mi sembrerebbe insomma una grandissima sorpresa chiudere un'operazione del genere per una squadra italiana nel giro di così poco tempo, quindi non vorrei rompere i tuoi sogni, Massimiliano, ma credo ci sia veramente possibilità che rasentano lo zero, ecco.
Yves, io farei una cosa, verrei da te per ascoltare qualche messaggio vocale, così ascoltiamo qualcosina, dai, vediamo un po' cosa...
Ciao, sono Eugenio dall'Inghilterra. Eugenio. Mi avete dato una bella notizia, che oltre a tutto il casino che ha fatto Bonucci, andandosene così, ha anche un impatto negativo sul bilancio. Ma, ah sì, è proprio un giocatore attaccato alla società, proprio proprio tanto. Ciao.
Cosa c'entra Bonucci, scusa? Cioè, non è che Bonucci ha chiesto la cessione, anzi, è stato per Bonucci, era in campo domenica contro l'Empoli con la fascia capitano. Cioè, quello di Bonucci è tutto tranne che la sua volontà. Lo possiamo testimoniare io e Simone, che abbiamo visto lo sguardo ieri di Bonucci. Cioè, ma avete visto il sorriso che aveva il primo giorno di ritiro quando era stato messo fuori rosa? Il messaggio che fa proprio quel giorno lì, che per lui è sempre un giorno bello perché abbraccia i tifosi. E quindi onestamente credo che tu abbia capito poco di questa situazione tra Bonucci e la Juventus.
Vai, Yves.
Buongiorno, sono Andrea, provincia di Latina.
Ciao Andrea.
Sono un pochino deluso dalla società per non aver dato la possibilità a Bonucci di salutare tutti i tifosi juventini. E spero che la stessa società possa recuperare dando la possibilità di fare una grandissima festa quando va via Alexandro. Buona giornata a tutti.
Sì, però è arrivato già un altro messaggio da questo punto di vista, che abbina Alexandro a Bonucci. La differenza è una unica, ve l'abbiamo ripetuta mille volte e spero basti una per oggi. Bonucci è un giocatore messo ai margini anche dall'allenatore, soprattutto dall'allenatore. Alexandro è un giocatore che viene messo titolare e vice capitano della Juventus dall'allenatore. Questa è la grande differenza, perché Bonucci non mi serve, Alexandro titolare e vice capitano.
Mi serve come se mi serve?
Quindi non è la dirigenza, eh? Alexandro, vice capitano, titolare. Bonucci, ai margini, non mi serve. E deve
non
essere...
è un giudizio, no. Questo non è un giudizio, è semplicemente la realtà dei fatti. Poi sui giudizi magari ampliamo, ognuno dice il suo, direi che ne abbiamo detto già abbastanza, però questa è semplicemente realtà dei fatti e non pensiero. Volevo, prima di andare in pausa, Daniel da Tenerife ci chiede quanto costa il settore ospiti per i tifosi juventini. Curiosità, costa 35 euro nella media, insomma, come la curva dell'Empoli, sostanzialmente.
Sì, credo sia lo stadio dove si vede peggio in assoluto dal settore ospite.
Non sono mai andato.
Nemmeno io, però è 50 metri più in là della porta, è distantissimo, è lontano. In curva credo sia realmente il peggior posto per vedere la partita, ecco. Infatti i tifosi organizzati dell'Empoli, credo sia l'unica in Serie A, sono in tribuna e non in curva. Non vedi niente. Finisce anche il terzo quarto prima di andare in break della nazionale italiana di basket ai mondiali contro la Serbia. Grande rimonta, si chiude al meno 3 dopo aver toccato anche picchi di meno 18, quindi forza ragazzi.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Radio Bianconera, questo è Social Club, il club degli inviati, il club degli inviati, ragazzi, abbiate pazienza con almeno un mesetto, perché Social Club mi rimarrà nella testa per tutta la vita, ma metterò un cartello qua davanti nel nostro schermo per dire il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, a fianco a me Simone Di Noi e in regia Yves Roche.
Ufficialità di Bonucci, l'abbiamo detto ormai più di una mezz'oretta fa, ufficialità arrivata in mattinata anche per qualche acquisto, ovviamente per il settore giovanile, come Nensia per la Next Gen, ancora più piccolo Patrick Mazur, classe 2007, che farà parte del settore giovanile della Juventus per nel corso di queste prossime stagioni. Non credo che possa arrivare ancora magari qualcosina, qualche ragazzo, ma proprio last minute, ma credo che il mercato della Juve possa considerarsi chiuso, anche la situazione Kostic, nonostante West Ham sembra ci stia provando nuovamente. West Ham che tra l'altro voleva Kostic l'anno scorso, prima sì, che insomma sì. Poi alla fine la volontà del serbo di venire in Italia permise alla Juve anche no, di guadagnare tempo prima di tesserarlo. Pare che stia provando a sondare ancora nuovamente West Ham per Kostic, però comunque il tempo è sempre meno Ora in Premier League vado a controllare,
credo abbia un'ora in più, forse in meno. Ho scelto l'ora in più, vediamo se
no, in meno no di sicuro perché il campionato italiano mi sembra quello tedesco, la Ligue 1 chiudono alle 20, probabile in più ma in meno no di sicuro.
Però insomma vedremo, mi stupirebbe molto in questo momento, però col mercato non dobbiamo mai abbassare la guardia. Io non mi aspetto niente invece, assolutamente niente in entrata, questo è poco ma sicuro, ma credo che a parte forse la cessione di Amrabat e l'attaccante del Milan ci siano poche possibilità in generale di vedere qualcosina da un punto di vista degli acquisti delle big. Insomma, l'Inter ha battuto un altro colpo con Klassen, che dovrebbe fare le visite mediche oggi alle 12, quindi direi che per il resto credo che le grandi siano tutte a posto così. Leggo altri messaggi, Simo, poi ci mettiamo in collegamento con il primo dei nostri ascoltatori che si è candidato al venerdì dei tifosi. Buongiorno a tutti, anche io volevo ringraziare Bonucci per quel che è stato per la Juve, lo ricorderò con affetto.
23.
Saluti Cristian dalla Sardegna.
Italia 20, Germania addirittura 18, quindi 18 Germania, Italia 20, 22 Spagna e 23 Inghilterra e Francia, quindi ci sono 3 orette in più, dunque ci sono 20 minuti, 11 ore e 20 minuti ancora per la Premier League volendo. Vediamo un po' se... La vedo dura, però abbiamo vissuto Zaccaria l'anno scorso.
Sì, all'ultimo.
Veramente all'ultimo istante. Quindi non escludiamo nulla oggi.
Sì, assolutamente, non escludiamo nulla. C'è un altro nome che si è parlato tanto, no? In chiave anche uscita, che Nicolussi Caviglia. Ci chiede Andrea, buongiorno, si potrebbe promuovere Nicolussi Caviglia e non Nicolosi davanti alla difesa e Locatelli tornare a fare la mezzala e la cessione di Pogba in Arabia? Allora, Locatelli a mezzala, ripeto, l'ha fatta solo in nazionale, a Sassuolo, comprato la Juve, era un centrocampo a due e non una mezzala, ma un centrocampista, perché non è una mezzala classica. E io credo non abbia neanche i tempi per fare la mezzala classica alla Juventus, perché, anzi, gli stai accorciando ancora di più la zona di campo e già non è velocissimo nello sviluppo dell'azione da play, figuriamoci da mezzala, dove gli spazi sono stretti, la pressione è ancora più alta. Quindi su questo non credo, o uno o l'altro, si può togliere Locatelli e si può mettere eventualmente Nicolussi Caviglia, non lo escludo come soluzione. Nicolussi può essere un po' il jolly, può essere un po' il fagioli di questa stagione, ovvero parte ultimo nelle gerarchie e eventualmente prendersi un minutaggio. Credo che questo, se dovesse restare Nicolussi Caviglia, non si parla di cessione in questo momento, può essere il suo ruolo e se l'è guadagnato col precampionato e con gli allenamenti di alto livello e ha conquistato tra virgolette la fiducia dello staff. Sulla cessione di Pogba in Arabia anche qui non ne ho idea, però a quel punto sarei aspettato un colpo da parte della Juventus. Sì.
Non credo onestamente.
Sì.
A questo punto non credo che possa essere una soluzione, devo essere sincero.
Nemmeno io.
Ormai no, ormai non più.
Perché a quel punto, lo so, mi aspetto un colpo in entrata della Juventus e poi eventualmente anche una cessione di Paul Pogba. Ecco, questo sì, Pogba senza un eventuale sostituto, è vero che c'è sempre discorso di fa solo una competizione, però vuol dire veramente non indebolire molto il centrocampo della Juventus. Qualcuno dirà, ma non l'abbiamo mai visto Pogba, però è sempre Pogba. Comunque, passiamo al nostro primo ospite, il venerdì dei tifosi, è Biagio. Ciao Biagio!
Ciao Biagio, ben trovato!
Ciao Camillo e ciao Simone!
Biagio, ciao ragazzi. Dove sei in questo momento di bello?
Beh, bello no, sono al lavoro.
Magari era a mare, io speravo no, per te, no. Biagio, speravo per te.
Finite le vacanze.
Passato buone vacanze?
Sì, molto.
Meno male, ti sei riposato, te le sei godute, questo è quello che conta per ripartire. A proposito di ripartire, poi dopo ti chiediamo un commento su Bonucci sul mercato, però le sensazioni verso Empoli, hai un po' perso l'entusiasmo dopo Udine e quindi con la partita di Bologna, o sei comunque...
Non mi sono né esaltato né una all'altra. Udine né all'inizio, spero di non continuare così, ecco.
Biagio, invece, per quanto riguarda Bonucci, un saluto, un ricordo, un pensiero?
Cammi, io su Bonucci, io la vedo come una coppia, no? Da separati in casa, dove si trova un accordo per un bene comune, la Juve. Quindi io con lui non porto rancore, niente. Dopo che è andato a Milano, l'ho vissuta come questa esempio che ho portato. Non ho mai portato rancore e lo ringrazierò per quello che ha fatto, perché non si può dimenticare quello che ha fatto. Non posso dire ci ha traditi, però io non so i motivi. Quindi non sto lì a giudicare, per niente la Juve l'ha messo in condizione, ma in Milano ha chiamato e lui è andato. Quindi io non ho rancore verso Bonucci, non so perché c'è tutto questo odio verso Bonucci. Non l'ho mai capito.
Beh, direi sei molto tranquillo. Sei molto tranquillo e hai
una 500 partite con la maglia della Juve, indossato la fascia da capitano più di una volta. Tutti i trofei che ha vinto, io non credo che sia uno... Cioè, lo buttiamo come se fosse uno qualunque, passato di là per caso. No. Bonucci, quando poi dicono Bonucci è diventato Bonucci grazie a Chiellini e a Barzagli. Ma io posso dire anche che Chiellini è diventato, no, diventato, per l'amor del cielo. Però con Bonucci lui faceva una coppia perfetta. Cioè, questo possiamo dirlo, no?
Certo.
È stata una spalla perfetta per Chiellini e Bonucci.
Sì, sì, d'accordo.
Sì, sì.
D'accordissimo, hanno tutti e tre giovato.
Sì, ognuno ha aiutato l'altro, no? E
esatto.
Come io in azienda ci sono dei colleghi dove io mi trovo benissimo, con gli altri rendo di più, con un altro forse un po' meno, ma rendiamo lo stesso.
Ah, no? per caratteristiche hai fatto l'esempio perfetto. Si sono tutti aiutati e credo in gran parte lui abbia aiutato sia Chiellini che Barzagli, forse addirittura più Barzagli secondo me, però
lo scudetto l'abbiamo vinto che Bonucci era da solo, Chiellini non ha giocato quasi mai.
Sì, sono assolutamente d'accordo, ma Bonucci, per me sottovalutare Bonucci e parlare sempre di Bonucci grazie a è diventato così, no, Bonucci è forte. Bonucci è forte, no. E credo che la diversità anche di questa difesa 3 che stiamo vivendo quotidianamente rispetto a quella del passato è anche grazie alle doti tecniche di Bonucci, perché rispetto a Bremer, con tutto il bene del mondo, a me Bremer piace anche, però i piedi di Bremer non
quanti
saranno
gol,
mai neanche quelli di Bonucci.
Quanti ne ha fatti fare con i suoi lanci?
Ah no, ma sì. assolutamente. Su Bonucci, guarda, lo difenderò ma fino all'ultimo dei miei giorni, perché credo sia ampiamente il più sottovalutato dei tre difensori che hanno scritto la storia della Juventus.
Ma mica
parla,
solo per
parla
quello.
La sua carriera,
Sì, ma
parla
mica solo per carriera. Quello. Credo anche abbia cambiato il modo di interpretare quel ruolo lì, lui. In difesa,
bravo,
con le sue capacità tecniche.
Io l'ho detto, no? Non mi è andata giù il passaggio al Milan, ma io non posso essere, cioè, io vedo un odio verso Bonucci che è sproporzionato, cioè una cosa, non ho mai visto una cosa del genere. Poi
sì,
ognuno
sì.
La vede a modo
ma sai, è indubbiamente un giocatore divisivo Biagio, uno che si è sempre esposto e chi si espone fa degli errori,
poi che lui sia stato avvisato a febbraio, a marzo, lui secondo me voleva imporsi ancora, non si aspettava di essere messo fuori rosa, lui credeva di avere, cioè si aspettava di avere le sue possibilità e di fare qualche partita, e io gliele avrei lasciate fare, perché sinceramente se devo vedermi Alessandro, io indosso quella maglia, per me è sempre migliore, però che mi fa degli errori del genere,
però,
vedere Bonucci fuori,
però Biagio, lo ridico perché sennò è sbagliato e non deve passare questo messaggio. Alessandro non c'entra niente in questa situazione. Per Allegri Alessandro è un giocatore importantissimo, che sarà in questa
ed è quello
stagione,
che mi fa rabbia, che dice Allegri capitano, è un giocatore importantissimo.
E Bonucci invece per Allegri non è un giocatore importantissimo. Deve essere chiaro questo, perché poi si passa a dare le colpe ad Alexandro che non ha.
No, io ripeto,
stavo solo cercando di far chiarezza, perché poi un attimo dà delle colpe ad Alexandro che non ha e non è giusto che abbia.
No, io chi indossa quella maglia, ripeto, io non insulto mai, non fischio, non accetto neanche i fischi a Locatelli quando viene sostituito. Ma per me non si fischia, non vedo, cioè fischi la maglia, a quel punto stai fischiando la Juve, la maglia. Locatelli domani va via, resta la Juve.
Sì. Biagio, grazie.
Siamo giusti, ragazzi. Sì, ciao ragazzi.
Grazie,
ciao,
Biagio, buon lavoro.
Un abbraccio, buon lavoro. Ciao. Niente.
L'abbiamo perso.
L'ha troncato prima. Sì, sì.
Ciao Biagio, se ci stai ascoltando, buon lavoro, un abbraccione. Allora, onore al grande Leo, fonte di ispirazione per tanti giovani difensori moderni. Piede buono, carattere e senso della posizione. Ha fatto la storia con la Juve. Chi lo critica si deve sciacquare la bocca. E questo è un chiaro riferimento al suo modo di esultare. Pierluigi da Roma, che ti salutiamo. Sempre per Bonucci, grazie di tutto, spero tu riesca ad esaudire i tuoi ultimi desideri, in bocca al lupo, saluti dalla Calabria, Rosario. Poi sono i messaggi, li abbiamo letti tutti per quanto riguarda la questione Bonucci. Insomma, oggi è sicuramente un grande bisogna salutare nel migliore dei modi un grande giocatore della Juventus. Poi vedremo se le strade di Bonucci e la Juventus si riuniranno per un'altra volta. Insomma, io credo che lui abbia avuto la fortuna di arrivare alla Juventus da Bari, abbia avuto una grande fortuna che non capita tanti, però poi abbiamo visto nel passato che capita, cioè insomma alla Juventus i ritorni non sono una cosa, una sorpresa, perché è capitato a Pogba, è capitato a tanti altri giocatori. E poi credo che in questo momento adesso finirà la carriera, non so se poi si divertirà a tal punto, glielo auguro, all'Union Berlino, da giocare ancora un anno, però vedremo se poi anche da un punto di vista magari da allenatore, credo voglia fare questo, tornerà poi qua in bianconero. Gli auguriamo tutto, dall'europeo a una bellissima stagione all'Union Berlino, e poi vedremo cosa gli regalerà la vita nella sua seconda parte dopo la carriera da calciatore. Perciò tutti i vostri messaggi al 340-5425-324 per salutare Bonucci, e non solo, perché nella prima mezz'ora, Simo, abbiamo anche parlato della sfida di campionato, perché col mercato aperto sembra quasi che non si stia giocando, invece c'è il campionato, terza giornata, è vero che la Juventus non ha un mercato quasi finito, però insomma torniamo a parlare d'attualità. L'attualità ci dice che giocheremo contro l'Empoli e veniamo da un passo falso, perché comunque veniamo da un passo falso e dobbiamo subito cercare di raddrizzare la barra e rimettere le mani sul volante.
Per forza, direi, anche perché lo ricordiamo sempre, poi ci sono 2 settimane di pausa. E se, diciamo così, non dovessi raddrizzare la situazione, queste 2 settimane di pausa, apriti cielo.
Sì,
apriti
sì,
cielo, se non dovesse andare bene.
Sì, sì.
Quindi,
sì.
Quindi per favore, una vittoria serena, senza troppe complicazioni, liscia, con tanti spunti, non lo so, troviamo dell'altro, però sì, per piacere, un bel weekend a Empoli.
Sì, anche perché veniamo nella settimana più brutta, secondo me, dell'anno, perché perché comunque la settimana della nazionale è la più brutta dell'anno, dopo che hai finito il mercato, vuoi solo il pallone, basta, bloccarla con le nazionali è sempre la più crudele. Quindi, come ha detto Simone, tanti spunti, tante cose, no, di cui parlare, cercare, no, di raccontare nel migliore dei modi la partita, perché ne abbiamo bisogno, ne abbiamo assolutamente bisogno, e non, insomma, vogliamo parlare di qualcosa di bello e positivo. Quindi questo sicuramente. Diamo un messaggio a Mirko il Gobbo, che ci ha mandato un vocale. Prima ci dice ricordatevelo, quindi ho paura del suo vocale.
Ricordatelo, va bene, lo ricorderemo.
Sì, dopo lo faremo passare anche il tuo messaggio vocale. Insomma, diciamo che siamo sempre abbastanza di parola.
Siete tantissimi, ragazzi, quindi noi cerchiamo ovviamente di dare più spazio possibile a tutti. chiaro che magari ogni tanto può capitare, no? Siccome il numero è molto elevato, di per fortuna, di tifosi ascoltatori che ci mandano messaggi, qualcosa può sfuggire. Ma perché siete tantissimi. Ovviamente grazie al contributo e al lavoro dei nostri tecnici cerchiamo di mandarvi il più possibile e di mandarli tutti, se si riesce, chi in diretta, chi nelle rotazioni un po', no? della giornata tra una pausa e l'altra, però portate pazienza, ecco.
Sì, avviso anche magari qualche nostro ascoltatore che se non dovesse ricevere la chiamata, perché oggi è il venerdì dei tifosi, è perché magari è intervenuto da periodo molto, molto vicino a questo, e quindi magari si sta
alterniamo,
priorità. Turnover. Sì, ecco, cerchiamo di far girare un po' le casacche dei
diciamo
titolari.
Così, noi abbiamo una partita, abbiamo un paio di partite a settimana, ecco, quindi bisogna fare rotazioni. A proposito di questo, abbiamo un collegamento un altro tifoso, Luigi. Ciao Luigi,
ciao,
ben
Luigi.
Trovato.
Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
Bene.
Bene, senti un po', partiamo dalla notizia di oggi, che è Bonucci. Commento?
A me non è piaciuto il trattamento che è stato riservato a Bonucci, onestamente. Non che sia in disaccordo con la scelta della fine della sua avventura alla Juve, quella è giusta, Bonucci è. Anche l'anno scorso ha dimostrato che non aveva la condizione per essere più uno dei centrali della Juve, però una gestione sicuramente migliore piuttosto che praticamente cacciarlo come un calciatore che non ha dato niente alla storia della Juve. Bonucci rimane nella storia e doveva essere trattato, spero, anche se non credo, ma spero che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi possa esserci un saluto degno quantomeno della sua storia alla Juve, ecco.
Luigi, volevo chiederti come valuti Bonucci da capitano. Con Simone abbiamo sempre detto, lui si è sempre preso le responsabilità anche di dire cose forti. Nelle sconfitte ha sempre messo la faccia, ti faccio l'esempio anche ultimo, no, della semifinale di Coppa Italia, anche dopo il pareggio col Siviglia in casa, dove aveva fatto un errore, perché lì fa un errore che costa il primo gol del Siviglia. E a differenza di tanti capitani, anche altri capitani, non Buffon, però magari Chiellini, lui non si è mai nascosto, sempre andato a parlare anche nei momenti più difficili. Questo te l'ha reso più importante o più antipatico?
Allora, ci ha messo sempre la faccia e è stato anche protagonista di gesti che piacciono molto ai tifosi, molto il godimento nelle vittorie, diciamo. Diciamo che sono due facce della stessa medaglia, perché da un lato lui ci ha sempre messo la faccia, tra l'altro non solo la faccia, anche le gambe, perché ha giocato delle stagioni praticamente sempre, anche quando non era al meglio fisicamente, quindi questo per me è stato importante. È chiaro che poi dall'altro lato probabilmente il discorso è che a livello di ego delle volte forse ha strafatto anche sui social, magari. Io onestamente non lo valuto un cattivo capitano, però è chiaro che noi siamo abituati a un altro tipo di capitano, ecco, Buffon, anche perché stesso Chiellini del Piero. Io metto Bonucci un po' sotto queste leggende da tutti i punti di vista della Juve, però comunque onestamente denigrarlo no. Poi è chiaro che credo che onestamente si poteva fare di meglio anche in certe uscite, anche nella gestione dello spogliatoio in alcune circostanze, anche se comunque se noi facciamo l'esempio di come è stato trattato Sarri, per dire, cioè in quel momento c'erano anche Buffon e Chiellini nello spogliatoio, quindi è anche difficile valutarlo. Però la cosa che mi è piaciuta sempre di Leo è che lui si perdeva, si vinceva, si giustificava davanti alle telecamere, cioè parlava ai tifosi, cosa che non sempre è stata fatta da altre personalità, ecco. Quindi per me, se ti devo dare un voto da 1 a 10, do 7. Sicuramente non è un 10, però non è neanche un insufficiente.
Gigi, visto che oggi chiude il mercato alle 20, ti aspettavi 2-3 mesi fa qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato poi appunto il mercato della Juve, che come acquisti ha segnato solo Timothy Weah, come cessioni un po', no? Si è un po' liberata di alcuni giocatori ingombranti come Bonucci, e poi ci sono situazioni come quelle di Rovella sicuramente completamente differenti.
Mi aspettavo qualcosa di diverso, però è negativo, nel senso che io ero convinto che la Juventus a questo punto del mercato si fosse liberata di qualcuno di importante. Quindi il fatto che onestamente la cessione più brutta è stata appunto quella di Rovella, mi dispiace, non ho compreso le motivazioni sotto a queste cifre, però io mi aspettavo che magari qualche acquisto in più, però a fronte di una cessione, io pensavo che Vlahovic pensavo che fosse destinato a partire. Quindi da questo punto di vista, io che sono una persona che non crede che la Juve abbia una squadra scarsa, onestamente, chiaro che ci sono delle lacune, per me la coppia Ugame e Kenny è una lacuna, nel senso che manca un esterno di riserva, McKennie non fa quello nella vita, però la squadra non è scarsa, non è stata smantellata e ci sono comunque dei ragazzi, io tanto, cioè mi aspetto tanto da alcuni ragazzi che vengono dalla Next Gen, come l'esplosione definitiva di Miretti, come la conferma di Fagioli, lo stesso Ealing, quindi credo che mi fa più piacere avere una squadra in cui non è stato venduto Vlahovic, è stato venduto Chiesa, piuttosto che una squadra in cui comunque sapevamo onestamente che non è che sarebbe arrivato l'Higuain di turno, sarebbero arrivati tutti i profili, non dico alla UEA, ma un po' meglio, comunque giovani con un ingaggio basso, quindi onestamente non ti posso dire che sono contento perché non sono fatto mercato, però non ti posso neanche dire che mi aspettavo, cioè, senza la Champions, con la situazione che conosciamo, onestamente non ci si poteva aspettare chissà quale mercato, però sono onesto, aggiunto gli ho dato questa sessione da tifoso, diciamo, è una sessione in cui si è liberato di ingaggi pesanti, dalle prossime sessioni mi aspetto comunque una progettualità, cioè un mercato che porta qualche ragazzo anche bravo, così come è stato fatto al Napoli, che magari può rappresentare o il futuro tecnico della Juve o il futuro economico con cessioni importanti, questo sì, me lo aspetto.
Gigi, volevo chiederti un giocatore su cui punti tantissimo e credi che possa passare la stagione alla Juventus, o una sorpresa?
Allora, io onestamente credo e spero tantissimo in Federico Chiesa, nel senso che per me Chiesa prima dell'infortunio era un crack. L'anno scorso, faccio un esempio, l'anno scorso Kvaratskhelia ha fatto una stagione esagerata, ma io penso ancora che Chiesa possa essere su quei livelli realizzativi di assist, di spaccare la partita in quel modo, quindi io credo tanto in lui e spero che possa ritornare a quei livelli, perché poi la stagione di Pirlo era quel tipo di europeo, era quel tipo di giocatore. Come sorpresa, spero in un... ti dico la verità, spero in Kenny. Io penso che per caratteristiche e per quello che la Juve ha in attacco, Ken possa ritagliarsi naturalmente sempre ipoteticamente uno spazio, e penso che possa fare qualche gol. Io vedo una squadra che ha delle caratteristiche che possono anche saltare, cioè lui è un ragazzo che ha dei limiti, ma in area di rigore segna, cioè questo è c'è poco da discutere, quindi spero che possa. Poi è chiaro che con Chiesa e Vlahovic là davanti e con Milik non so quanto spazio possa avere, però penso che ci possa dare qualcosa in più.
Luigi, grazie mille,
grazie,
un abbraccio, grazie, e buon fine settimana.
Grazie anche a voi, ciao ragazzi.
Un ringraziamento anche a Luigi.
Radio Bianconera, questo è il Club degli Inviati, io sono Camillo De Michelis e a fianco a me c'è
Simone Di Noi, in regia Ivroche, voglio il 340-542-5324 con l'Italia che ha vinto.
Sì.
Del basket, grande
rimonta. Grande rimonta. Volevo solo dire che in una trasmissione in cui abbiamo chiamato già due tifosi, abbiamo fatto passare un sacco di messaggi vocali, abbiamo letto tantissimo, c'è ovviamente Fab da Pistoia che ci dice in maniera molto educata e tranquilla: ma in che mondo vivete? Uno fa un'avvertenza al suo datore di valore di lavoro e lui lo festeggia. Comunque vedo che non leggete i messaggi, vedi il precedente, non è in linea con la vostra santificazione di Bonucci. Ma per quanto riguarda, intanto credo che tu debba rispettare il nostro giudizio su Bonucci.
No, più che altro dice comunque vedo che non leggete i messaggi. Mi sa che
non vedi bene.
No, visto che non è arrivato.
Fab. È appena arrivato, questo letto. Come tutti gli altri li abbiamo letti.
Quindi... è arrivato alle 12.03, alle 12.07 con una pausa in mezzo, letto. Però va bene comunque, ti chiedo di rispettare la nostra posizione su Bonucci. A te non piace, ma questo non significa che tu non debba rispettare gli altri, perché non hai la verità in tasca. E soprattutto credo che sia giusto celebrare un giocatore che ha 502 presenze nella Juventus e che sono d'accordissimo con il nostro amico Jerry. Buongiorno ragazzi, per quanto riguarda Bonucci, al di là di quello che si pensa, secondo me era lui il vero imprescindibile della famosa BBC. Sono estremamente d'accordo con lui e la sua qualità tecnica lo faceva essere perfetto sia in coppia con Chiellini che con Barzagli. Detto questo, a un certo punto la sua carriera ha pensato di essere più di quello che era, tra proprio questo suo ego smisurato lo ha portato a macchiare la sua carriera alla Juventus, prima col passaggio al Milan e poi soprattutto con quell'esultanza sotto la nostra curva dopo quel gol allo stadio con la maglia del Milan. Sarò magari troppo duro, ma da lì per me è diventato uno di tanti. Io sono molto d'accordo con la prima parte, sulla seconda no, però non porto rancore, questo come sempre sono sfaccettature poi dei tifosi in generale, uno può vederla in un modo, uno può vederla in un altro, ma sul giudizio tecnico io sono estremamente d'accordo. Secondo me ha cambiato, come diceva prima Simone, il ruolo e anche il modo di vedere la difesa 3, e ad oggi un giocatore con quella qualità da dietro a noi manca enormemente, tant'è che si chiede di giocare ad Alexandro perché dei tre è quello coi piedi più buoni. Poi qualcuno adesso impazzirà dopo questa mia frase, ma anche rispetto a Danilo, Alexandro ha una tecnica di base più alta. Poi sbaglia difensivamente, sbaglia nelle letture dietro, ma questi sono altri tipi di errori. Con la palla nei piedi è quello più tecnico e questo è un problema. È un problema ed è forse anche parte della decisione di Massimiliano Allegri di metterlo costantemente titolare nella difesa 3. Questo è. Andrei da Ib, io Simone.
Ma Ivo!
Ciao Federico, Luigi dalla Germania. Che cos'altro si può dire di Bonucci? Io non potrò mai dimenticare che lui con la punta del piede ha tolto il pallone dalla testa di Higuain quando giocava al Napoli senza fare fallo. Quindi non si può dire niente su Bonucci. Tranne che avrebbe potuto fare sicuramente un altro anno come Chiellini, abbassandosi lo stipendio come Chiellini e giocandosi le sue belle 4-5 partite importanti come Chiellini. Ma doveva essere un supporto all'allenatore. Ok? Sarebbe potuto andare via in pompa magna come Chiellini, ma non è Chiellini. E alla fine della carriera sia Chiellini che Barzagli sono stati di supporto all'allenatore e lui, lo sappiamo, metteva zizzania negli spogliatoi. Ed è solamente questo il motivo che ha spinto la Juve ad allontanarlo. Non il giocatore, l'uomo e via discutendo. Non stiamo discutendo quello. Stiamo discutendo come si è comportato alla fine. Tutto qua. Sempre forza Juve.
Un abbraccio a te, Iva ancora.
Ah, senso degli humor, zero, Si scherza su Alexandro che parte e si festeggia. Ah.
No, non era legato a te, poi puoi festeggiare, puoi fare quello che vuoi. Era un discorso che poi è un attimo che si dà la colpa ad Alexandro. Non il tuo messaggio, ma è un attimo che poi parte il mio, Alexandro, e diventa trasmissione su Alexandro come lunedì. Alexandro ha tanti difetti in campo, però è un attimo che poi si va a una trasmissione esclusivamente come Alexandro, come quella che è diventata poi quella di lunedì. Insomma, vorrei evitare assolutamente. Ciao ragazzi, sono Roberto da Caserta. Io voglio salutare e ringraziare Leo, giocatore fondamentale, difficilmente sostituibile. In bocca al lupo e buona vita. Ciao raga, bella, che dire a Leo, è stato un grande, ci hai fatto godere, ci hai fatto anche arrabbiare, sei juventino dentro e credo lo sarei ovunque tu vada, mi spiace come è finita, mi mancherà quel sciacquatevi la bocca, arrivederci, a presto, magari in dirigenza.
Filippo da Castelmassa, Allegri ha mandato via e sta mandando via chi per lui è un ostacolo, anche se il giocatore è un bravo giocatore, sta facendo quello che ha fatto al Milan, rovinare la Juventus. Cristian dalla Sardegna, buongiorno a tutti, anche io volevo ringraziare Bonucci per quel che è stato per la Juve, lo ricorderò con affetto. Michele, il trattamento nei confronti di Leo non ci siamo proprio, un giocatore che ha dato tutto per la nostra maglia, un altro anno poteva farlo per poi chiudere la carriera in gran bellezza con maglia al museo, che c'è già, sì. Maglia al museo c'è già ovviamente, perché al museo vanno le maglie dei giocatori che superano le 300 presenze, lui è più vicino al doppiarle, sì. Era più vicino al doppiarle che che ha alla soglia delle 300. Poi
cioè, arriva un altro messaggio che non riguarda Bonucci da Moreno. Sono juventino da una vita, ma come si fa a credere che con questa squadra si possa lottare per lo scudetto? Sarebbe un miracolo se arriviamo in UEFA. Per me la rosa è più debole dell'anno scorso. Vedremo Moreno, tanto oggi finisce il mercato e finisce la possibilità di sognare eventualmente qualche acquisto. Siamo questi, molto probabilmente resteremo così e vedremo cosa succederà. È una sfida per tutti, per la squadra e per l'allenatore.
Grazie di tutto, spero riesca a esaudire i tuoi ultimi desideri, scrive Rosario dalla Calabria. Luca, ma invece già i giocatori in prestito in Serie B, perché la Juve non punta la B con la Next Gen?
Ma a parte che è difficilissimo,
credo sia proprio quello il tema, è che non è così semplice, cioè non è una certezza riuscire a centrare la Serie B. Perché? Perché vanno le prime del girone, insomma, ci sono comunque squadre, no? Attrezzatissime, e soprattutto se non sei prima del girone, poi ci sono una serie di partite di playoff lunghissimi, quelli stessi, dove fra tre gironi ne sale una.
Sì, tra l'altro...
Cioè, non puoi programmare la salita in Serie B.
Questo. No, tra l'altro ci sono corazzate che investono da anni, mi viene in mente il Foggia, mi viene in mente il Vicenza, che credo sia 2 anni che ormai è in Lega Pro e non riesce ad arrivare neanche nella finale, no?
La Juve non investa, ma la Juve investe in un altro modo. La Juve investe per trovare giocatori per la prima squadra,
sì,
perché
giovani.
L'obiettivo è quello, cioè l'obiettivo delle altre squadre di Serie C è la loro prima squadra, e quindi quella che disputa il campionato. L'obiettivo della Juventus Next Gen è pensare alla prima squadra che gioca in Serie A e quindi lavorare in virtù della prima squadra.
Sì, la Juve potrebbe tranquillamente permettersi di prendere un bomber di categoria. Adesso, non lo so, lo Iemmello di turno lo scorso anno a Catanzaro, o un giocatore, no, come, non so, Van de Putte, che lo scorso anno ha portato il Catanzaro sempre in Serie B, e digli, ok, benissimo, voglio 30 gol, perché nel corso della storia della Next Gen non ci credo nessun attaccante centrale arrivato a 15 reti, no? Non lo fa. Perché deve dare un minutaggio elevato a Mancini, perché deve cercare di chiedere a Cerri di avere delle responsabilità e di dimostrare di poter fare qualcosa di importante nel corso della sua carriera. Idem in difesa, a centrocampo, anche i fuoriquota sono dei fuoriquota che poi hanno un minutaggio non troppo elevato, a parte Iocolano e Poli, gli altri comunque hanno sempre avuto ruoli marginali nel corso della vita della Next Gen, quindi non penso sia giusto cercare la Serie B snaturando il progetto Next Gen. Il progetto Next Gen deve essere giovane, deve essere quasi sempre la squadra più giovane del campionato, e deve andare avanti con le proprie forze. Poi se arriverà alla promozione sarà credo un'impresa sportiva incredibile, cioè arrivare in Serie B secondo me è un'impresa sportiva incredibile, e permetterebbe però alla Juventus di fare un salto di qualità, forse anche a livello economico, nei ragazzi, importantissimo.
Yves, abbiamo il messaggio di Mirko, che prima ci ha scritto: per favore mandate il messaggio.
È ben diversa per la Juve, quindi forse qualche errore arbitrale troppo in Italia, cioè... Scusa? In Europa la musica è ben diversa per la Juve, solo il fatturato, a differenza forse qualche errore arbitrale di troppo spesso c'è in Italia.
No, la differenza è che noi siamo gli ottavi dei Champions e questa di Europa League.
E questa
sì,
una
è
celebre...
una battuta sì, di qualche anno fa, direi, che ricordiamo tutti.
Sì, 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 sì. Diciamo che non si è mai nascosto e non ha mai accettato determinati tipi di protagonisti.
È quello che abbiamo detto prima, in un senso o nell'altro, e chi si espone così poi va incontro a tante critiche, sia in un senso o nell'altro.
Sì, tra l'altro anche no, per la questione no, delle scommesse, se ricordate, non... decise direttamente di non voler mai patteggiare, quindi insomma si era parlato di una lunga squalifica, poi lui è andato proprio a giudizio, è stato scagionato da tutto, quindi Bonucci è uno che ha sempre preso la vita di petto, anche la sua carriera, l'ha raccontato anche Chiellini, no? Quella decisione di andare al Milan fu una decisione repentina e Chiellini ha sempre detto, no, se ha avuto modo di poter parlare, di sapere quella sua idea, probabilmente sarei riuscito a fargli cambiare idea. Ecco, Chiellini è probabilmente una delle figure più importanti nel suo ritorno alla Juventus, e così bisogna anche cercare delle sfaccettature del carattere di qualche giocatore diversa rispetto agli altri. Io penso però che rispetto a Chiellini Bonucci sia stato trattato in maniera molto peggiore.
Sì.
Non sto dicendo giusto o sbagliato, perché io credo che sportivamente Bonucci sia arrivato al termine, che in questa stagione non poteva dare nulla in più alla Juventus. Non era un valore aggiunto, non era una figura no, da poter mettere gli ultimi 10 minuti alla Barzagli, però Chiellini gli è stato permesso di firmare un contratto biennale che poi lui ha tranquillamente strappato perché l'Italia non è andata al mondiale. E questo per me è un tradimento peggiore di andare al Milan. Perché tu hai utilizzato la Juventus come una palestra per andare al mondiale. E nelle priorità di Chiellini c'è sempre stata l'Italia e poi la Juve. Sempre. Non lo dico per il mondiale solo. Lo dico perché quando c'erano le partite della nazionale tornava e giocava in nazionale e poi si fermava gli ultimi anni nella Juventus. Lo dico perché per la nazionale ci ha rimesso tante volte il polpaccio. Molte più di quanto poi l'abbia fatto nella Juventus. Perciò Chiellini è un giocatore straordinario a cui sono legatissimo, ma è stato trattato come voleva lui. Lui voleva quel rinnovo lì e allora si è dato quel rinnovo lì. E a Chiellini è stato permesso anche di fare una festa quando se ne stavano andando altri giocatori importanti, tra cui Dybala e anche Morata stesso. Morata piace tantissimo al popolo bianconero e non è stato salutato, come se Bonucci non spinge Dybala, non si saluta Dybala in quella partita con la Lazio. Perché Bonucci, tanto cattivo, no? Tanto è, però è l'unico che ha preso Dybala e l'ha buttato in mezzo al campo per essere osannato dalla Juventus e dai tifosi della Juventus.
Questo messaggio di Fabrizio da Parma, che dice: il mercato di quest'anno, anche se molto prevedibile, mi lascia comunque deluso e non porta quell'entusiasmo che sarebbe stato necessario. Cosa ne pensate? Salutiamo anche il piccolo Filippo, suo figlio,
sì,
che salutiamo appunto.
Salutiamo tantissimo Filippo, ci sta, però, sì, però Vender Vlahovic portava entusiasmo.
Cioè, lo scambio Vlahovic-Lukaku portava entusiasmo, no? Anzi, credo che da quello che abbiamo letto e sentito, poi qualcosa è cambiato adesso
perché è andata alla Roma.
Perché è andata alla Roma, però da quello che leggevamo e sentivamo nel corso di quei giorni, quelle settimane lì, mi sembra che l'entusiasmo l'avrebbe distrutto ancora di più. Quindi io la leggo in questa ottica opposta. Bertenuto, per me, Chiesa, Vlahovic alla Juve deve generare entusiasmo in un'annata in cui dopo 10 anni non vai in Champions League, non hai quegli introiti, e fai un anno senza competizioni europee, e già confermarli deve, secondo me, far maturare entusiasmo. Poi, ripeto, è chiaro che viviamo una stagione, lo sappiamo, con tutto quello che è successo negli ultimi 2 anni, il malumore attorno all'ambiente Juve in generale e in particolare suo allenatore, l'entusiasmo è difficile, no?
Sì.
Anche da alimentare. Però vediamo un po' che annata ci sarà. Relativamente al mercato, secondo me, Bertenuto, Chiesa e Vlahovic deve per forza in qualche modo far tenere entusiasmo. Ma chiediamo questo anche al nostro prossimo ospite il venerdì ai tifosi, Calogero. Ciao Calogero.
Ciao Calogero.
Buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Calogero, stai lavorando o sei al mare?
No, sto lavorando, ragazzi.
Niente, non becchiamo nessuno al mare. Niente.
Ormai a settembre molti hanno già riaperto le valigie e sistemato tutti gli abiti nell'armadio.
Oggi ripassano i Righeira anche da qua.
Calogero, prima di chiederti di Bonucci, ti chiedo anche te sul mercato, no? Fabrizio ci ha detto non ha generato quell'entusiasmo che speravo ci fosse. Sei d'accordo con lui o la visione che ho detto io, aver tenuto Chiesa e Vlahovic, in qualche modo deve generare entusiasmo?
Sì, io dicevo ai miei amici che l'importante era tenere più forti in rosa. Noi ci siamo riusciti. Speravo in un centrocampista e in un esterno destro, perché quella è solo. Speravo che andasse via McKennie. Però, dai, cioè, tenere Vlahovic, tenere i più forti. Io spero soltanto che Pogba sia in condizione.
Questa è la speranza di tutti.
noi ce la giochiamo con tutti.
Sì, questa è la speranza di tutti. Da Pogba a Chiesa, Allegri più volte ha detto Chiesa può fare 14-16 gol, deve convincersi di essere una seconda punta, deve convincersi e migliorare anche nel restare dentro la partita e nel giocare dentro al campo. Credi possa essere la stagione di Chiesa anche dal punto di vista dei numeri?
Io ci ho scommesso, sono il fan da calcio.
Ah, allora, quanti crediti ci hai scommesso?
Più o meno, 80. Se te li ricordi.
Quanti?
80.
Su quanti, da dove partivate?
5-50.
Allora è andata poco,
neanche tanto. Ah, è come centrocampista?
Sì, l'abbiamo lisciato come centrocampista.
Allora non è andata tantissimo.
Ma anche da attaccante, tanto 80 su 5,50.
Sì, considera che Vlahovic hanno preso 120 e su Osimhen 2,50.
A Farone,
sì.
Poi Vlahovic vediamo, però a 120 a Farone, Vlahovic.
Sì. Noi l'abbiamo pagato un po' di più.
Però sì. Meno rispetto agli altri.
Sì, però rispetto agli altri molto meno, insomma quasi 100 crediti rispetto, anzi, vicinissimi a 100 crediti.
Ma tornando sul campo, su quell'analisi esterno, seconda punta, sui numero di gol da fare, che ne
lui
pensi?
È forte, dovunque può giocare. Dove? 10 metri più, 10 metri 20. Penso che cambi poco. Lui è forte, se lui punta come sa puntare, se lui è in forma, perché l'anno scorso non l'abbiamo avuto perché non era in forma, ma se lui è in forma e torna quello di prima, 12-13 gol li fa.
Ma dal punto di vista delle sorprese invece chi è che vorresti vedere di più?
Io spero che abbia più spazio Huijsen, così l'abbiamo via Alexander, mettiamo Huijsen e speriamo lui.
Huijsen, diciamo che in tanti vogliono vederlo e credo che anche lui voglia questo esordio in Serie A, no? Ha visto Yıldız, quindi direi che non vede l'ora anche lui di avere questo esordio. Arriverà, non so quando.
Speriamo,
arriverà.
Sì.
Anche
io
perché comunque
più spazio.
C'è anche però Gatti,
lo seguo da tanto. Mi vedevo la Serie C per vedere lui giocare ed è, negli ultimi tempi è stato proprio devastato. Si vedeva che era anche lì fuori categoria.
E speriamo perché sarebbe una grande notizia, forse una delle migliori.
Su Bonucci, Calogero, so che
Bonucci io lo adoravo, lo adoro perché fa parte della nostra storia, e le persone che hanno 500 partite non si possono discutere. Poi come sta finendo è brutto. Io ero allo Stadium all'Allianz quando lui è tornato dal Milan. Sua abitudine è uscire prima, il primo per il riscaldamento, quando l'ho visto mi sono emozionato, a 35 anni. Non a 20 anni, non a 15, però mi dispiace come è andato e penso che sia anche un po' colpa sua. Se era stato avvisato, doveva fare lui i passi per andare via nel modo migliore.
Insomma, dispiace, però è stato, insomma, sì. Ci sono ovviamente, credo, sfaccettature del suo carattere hanno portato anche...
Guardo alla BBC, erano tutte e tre, si completavano l'un l'altro. Quindi chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio, che non penso che sia importante. Uno completava l'altro, quindi erano importanti tutti quanti allo stesso modo.
E quindi, insomma, sì, su questo siamo, l'abbiamo già detto. Calogero, ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro.
Grazie,
un abbraccio.
Voi, ragazzi, ciao. Buon lavoro. Ciao.
Un abbraccio a Calogero. Siamo riusciti anche a salutare lui. Allora,
io voglio solo dire a Jerry che tutte le volte, mi dispiace, però si lega veramente... Io non ho mai paragonato Chiellini e Dybala. Ho detto che si è permesso a Chiellini salutare i tifosi, ma in quel giorno lì ce n'erano anche altri che stavano andando via ed era chiaro, e non si è fatto niente per loro. Niente. Non ho detto la storia di Chiellini rispetto alla storia di Dybala e alla storia di Morata. Poi figuratevi, io Morata lo salutavo anche molto volentieri quella sera, perché spero, perché ancora non è chiuso il mercato, di non rivederlo più con la maglia della Juve, ma non farmi dire cose che non ho mai detto. Però credo che Dybala meritasse una celebrazione. E Bonucci ha permesso tutto questo. E senza Bonucci non si saluta Dybala. O il pubblico della Juve non saluta Dybala. Non c'entra niente con Chiellini. Però Chiellini aveva tutto lo stadio. Dybala, niente. Io c'ero. E l'ho vista quella situazione lì. Simo, ancora mercato, ci dicono. Marco Verratti all'ultimo minuto di calciomercato. Cosa ne pensate?
Guarda, io credo che Marco Verratti
abbia smesso,
ma sì, non so se ha smesso, però ha un'idea diversa per concludere il suo il suo futuro nel calcio, ha accordi da tempo per andare in Arabia Saudita e c'è qualcosa anche col Qatar adesso, quindi credo che abbia altre idee nella testa Marco Verratti, che sicuramente è fortissimo, si è anche sicuramente arricchito tanto in questa sua carriera fatta fuori dall'Italia e appunto penso abbia altre idee, onestamente.
Uno dei,
così
dei...
come la Juve, anzi, la Juve in questo momento direi che il centrocampo è abbastanza serena.
Sì, io...
Di certo non mancano centrocampisti.
No, ed è uno dei giocatori, dei rimpianti più grandi che ho a centrocampo della Juve, per quanto è stato vicino, poi nel corso di quello sliding doors, no? Di quell'estate in cui sembrava veramente sempre un posto della Juve, ma poi non è mai arrivato alla Juve. E quindi insomma, in questa situazione qua rimpiangerò sempre di non aver mai visto Verratti con la maglia della Juve, giocatore che mi piace tantissimo, ma non penso che questa potrà essere l'annata giusta per vedere Verratti alla Juve, credo mai, e credo non lo vedremo mai neanche in Serie A, perciò insomma non aspettatevi nulla, ma se sarà qualcuno non penso Verratti, ecco. Però peccato non averlo mai visto con la maglia della Juventus, sarà uno di quei rimpianti, no? Ci sono dei giocatori a cui magari siete affezionati, che vi piacciono in generale, che non avete mai visto con la maglia della Juve, nonostante qualche trattativa, qualche situazione. E Verratti è sicuramente uno di questi. Sarebbe stata un'estate da Verratti Pogba, eh? Non sarebbe stata male.
Sì, diciamo che lì non si è avuto... Cioè, non
coraggio.
Non si è creduto troppo, mettiamola così. Leggo ancora questo messaggio di Roberto da Caserta. Come vedreste Sandro come quinto di centrocampo?
No.
Secondo me come difensore non va, ma tecnicamente forte. Se provassimo a sgravarlo della fase difensiva, almeno in parte, secondo me è il contrario.
No, non lo puoi più fare a correre.
Nel senso, è forte tecnicamente, o meglio, è più forte di tanti altri presenti, no? Come difensore alla Juve tecnicamente, però... non guarda più in avanti,
sì,
da tanto tempo.
Poi hai bisogno, in questi casi qua, hai bisogno assolutamente di passo, di corsa, perché in Italia ci sono pochi giocatori che dribblano. Noi ne abbiamo uno, fortunatamente, che è Federico Chiesa, e devi portare la palla di là in maniera più veloce possibile, e lui molte volte arriva là, però poi torna indietro, e quindi abbiamo bisogno un pochettino più di passo, di gamba, e lui ovviamente, come fanno quasi tutti i terzini con un po' di fisico, decidono poi di andare a giocare da centrale di difesa, quindi credo che il suo percorso poi anche in futuro sarà quello da difensore centrale, una difesa 2 piuttosto che terzino, come non lo so, l'Atalanta quest'anno prende Kolasinac, accostato anche alla Juventus, accostato anche al Milan ai tempi, ecco, Kolasinac era un terzino sinistro. Adesso sono passate qualche stagione e quindi ha perso un po' di passo, un po' di gamba ed è andato a fare il braccetto di sinistra, poi diventerà un difensore centrale come tanti terzini hanno fatto nel corso della loro carriera.
Credo proprio di sì. E credo anche non alla Juve. Sì. Questo penso di potermi esporre, ecco. Poi
salvo clausole.
Poi può cambiare come sempre tutto, però a oggi non penso ci siano cambiamenti, ecco, in questa direzione.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Sveglia ragazzi, sveglia! Questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi, Brosci in regia. Voi al 340-542-5324 con messaggi di testo e note vocali. E breve torniamo da Yves per riascoltare qualcos'altro. Verso Empoli, cambi di formazione in attesa di capire Szczęsny se recupererà o meno. Però insomma, oggi è venerdì, non si è ancora allenato in gruppo.
Ma guarda,
poi per carità stiamo parlando di un portiere, quindi non è che abbia bisogno di chissà quale tempistica per recuperare, però no, magari dopo una settimana atipica può esserci spazio ancora per Perin. Per il resto
non so se cambierà qualcosa.
Sì, io forse mi aspetto una chance per McKennie, ma così mi aspetto magari qualche minuto in più per lui. E poi credo l'unico vero solo ballottaggio, non so se esisterà o meno, però sai, in quella zona di campo con Fagioli che comunque è un pochettino più in difficoltà degli altri, però è stato scelto già per la seconda titolare, ha un minutaggio direi discreto perché ha fatto 70 minuti la seconda, 45 la prima, magari c'è questo ballottaggio Miretti-Fagioli, ecco, credo possa essere questi gli unici due dubbi che forse ci porteremo avanti, se vogliamo magari azzardare il terzo con Gatti Alessandro, però direi mi aspetto forse uno dei due cambi a centrocampo, o McKennie o Miretti, però per il resto non mi aspetto tanti altri cambiamenti per quanto riguarda la formazione. Spero realmente che quest'anno possa essere solo quella nostra staffetta sulla mezzala di destra, e sperando di comprendere poi in futuro in questo lotto di nomi anche Pogba, per poi rivederlo titolare o comunque con un minutaggio sempre più elevato.
L'Empoli, come detto, arriva da due sconfitte nelle prime due uscite, la prima contro il Verona in casa 1-0, la seconda a Monza 2-0, quindi ancora non ha trovato neanche un gol.
Sì.
L'Empoli di Paolo Zanetti, che è assieme a Lazio e Sassuolo l'unica squadra ancora con 0 punti in classifica, come detto, e assieme a Sassuolo le uniche due a non aver, solo e Cagliari, le uniche due a non aver ancora fatto un gol,
sì,
in questo campionato.
L'attenuante del Cagliari tra queste tre direi che il Cagliari giocava addirittura senza attaccanti, e quindi direi che questo può essere un attenuante importante. E invece le altre due hanno, beh, la prima l'Empoli si è divorato un paio di gol, nella seconda anche, però il Monza ha vinto direi molto meritatamente la seconda partita.
Da temere dell'Empoli?
Ecco, dalle ripartenze. Dalle ripartenze sono giocatori tutti piccoli, veloci, quindi ovviamente temere le ripartenze, però l'idea della Juve deve essere quella che ha avuto anche poi nel corso della gara col Bologna, dove è mancata la vittoria, sono mancate anche delle trame, però l'idea di proporre comunque un qualcosa di diverso, che sta nel non essere passivi, nell'aver il possesso palla a favore e nel cercare
rispetto all'Udinese che ha affrontato la Juve, quindi diciamo così, orfana ancora di Samardžić, comunque entrato e giocato poco, non come contro la Salernitana. E il Bologna dove si mette?
Per
all'ultimo
me...
posto?
Per me l'Udinese era un pochino più indietro, perché l'Udinese ha anche cambiato tanti giocatori che non hanno...
Quindi se facciamo un podio, mezzo si mette l'Empoli.
Sì, 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 perché quell'Udinese lì a me doveva ancora realmente capire. Poi abbiamo visto che in una settimana comunque è andata contro la Salernitana che gioca e comunque è andata a Roma a fare 2-2, stava rischiando di vincere, senza attacco. Comunque l'Udinese è una squadra che ad oggi è senza attacco per me, perché non credo in Luca, quindi o spera nei gol di success, che nelle ultime due stagioni non sono stati tantissimo, o se no si rischia, se non prende qualcuno nel giro di queste ore. Sì, c'è da dire che invece l'Empoli ha cambiato tanto, però nel cambiare tanto a tutti i giocatori che provengono dalla Serie A, o giocatori che hanno già vestito la casacca dell'Empoli con lo stesso allenatore, quindi magari non hanno fatto il ritiro, però i dettami tattici sono quelli. Ecco, lo scorso anno aveva trovato un po' questa quadra con Akpak Pro esterno che dava una mano, era sostanzialmente un 4-3-3 mascherato, però invece quest'anno è un pochettino diverso. Direi che la prima ha avuto tanta sfortuna e la seconda invece ha giocato male, si è svegliata solo nel finale quando il Monza però ormai aveva legittimato la vittoria.
Ovviamente occhi su, come abbiamo detto prima, su Baldanzi sicuramente, giocatore che ha qualcosa in più rispetto agli altri, questo in dubbio. Vedremo se ci sarà spazio per Ranocchia, che seguiremo eventualmente da vicino.
Sì, sicuramente
sono loro due, no? Magari poi c'è anche Fazzini, magari,
sì,
no?
che
magari dai uno sguardo, sì, da vicino, per il resto insomma.
Non ci sarà invece Henderson, che è andato al Palermo, che aveva deriso lo scorso anno, no? Dusan Vlahovic nel finale di partita, in quella situazione paradossale, perché quella fu veramente delle situazioni più strane della scorsa stagione, ne abbiamo vissute veramente tanto, di avere una sentenza a 20 minuti dall'inizio di una partita. Però direi di non pensare allo scorso anno, perché rare volte abbiamo vissuto stagioni così difficili e così dolorose. Questo lo possiamo tranquillamente dire. Andrea De Benevento ci puntualizza subito che anche la Lazio ha 0 punti.
Ma l'abbiamo detto, questo è il problema. Sarà confuso quando abbiamo detto 0 gol
sì.
Sassuolo ed Empoli, e poi dopo ha aggiunto il Cagliari. Ma Lazio 0 punti l'abbiamo serenamente detto.
Questo,
la precisione. Per la,
bravo, Simo. Mercato deludente, senza il miglior Pogba rischiamo di non arrivare tra le prime 4. Tommaso. Poi ci dicono non confondiamo le cose, Chiellini non ha mai fatto storie di ingaggio, Juventinità garantita, Dybala e Bolucci meglio non parlarne. Gennaro da Padova. Io qua credo che ci sia un grande errore in generale, però Gennaro meglio non parlarne, mettiamola così, perché storie di ingaggio, di altre cose non c'entrano niente né con Dybala e Bonucci, perché Dybala era stato stretta la mano con un accordo e lì c'era la Juve, non c'era Camillo, non c'era Simone, non c'era Yves, tanto che Dybala così pazzo da organizzare una festa per il suo rinnovo di contratto e aver fatto anche
i regali
ai compagni. Perciò onestamente credo che l'unico che non ha fatto storia sull'ingaggio è Dybala, ma e poi la Juventus che ha cambiato idea a gara in corsa, anzi neanche nei minuti di recupero, quasi al fischio finale. Però andiamo avanti con le vostre convinzioni, ma non è la cosa giusta, non è sicuramente
Alex ci chiede: uno tra Vlasic, Sharawi, Churria e Colpani, visto che è anche giornata di formazioni.
Allora, il Toro gioca contro?
Un attimo.
Tu dammi il calendario, perché so che la Roma ha al Milan. Il Monza alla Salernitana, credo.
No.
All'Atalanta. All'Atalanta.
Toro-Genoa.
Toro-Genoa. Io dico Colpani gol dell'ex.
Ci sta. Io dico Vlasic invece.
Ci sta.
Quindi scegli tu, Alex.
Alex.
Abbiamo ridotto al 50%,
sì,
dai.
Sì.
Tira la monetina, uno o l'altro, sì. Due te li abbiamo esclusi, ecco, mettiamola
sì,
così.
Sì, ti dico, ti abbiamo detto questa, perciò scegli il Sharawi, anche lui è un ex.
Come si può pensare che una società all'inizio di una ricostruzione possa tenere un grande campione come Bonucci con ingaggio alto che può utilizzare solo per qualche partita minore che crea problemi nello spogliatoio? Il vero problema è che non ci sono prospettive all'altezza del campione che va via. Taglio un po' il messaggio di Umberto da Bari, molto lungo, ma difatti credo nessuno, in realtà qualche amico magari sì, però parliamo per noi, nessuno di noi due ha detto che Bonucci doveva restare,
no.
Perché era una garanzia per la difesa della Juve, deve mandare in campo tutte le partite o anche da mandare in campo ogni tanto, così poteva tornare utile, cioè, sulla scelta tecnica
nessuno da dire nulla,
ma è la scelta giusta, anche mi viene da dire l'unica, no?
Sì.
Possibile. Il nostro commento un paio di mesi fa, perché ormai è passato un mese e mezzo da quella comunicazione, era un po' sulle modalità, ma sulla scelta tecnica è la scelta giusta, deve essere la scelta giusta.
Sì, a livello tecnico non abbiamo assolutamente nulla da dire.
Si parla tanto del quarto posto, ma potrebbe anche essere il quinto se le italiane emulano lo scorso anno in Europa. Sì, però siamo
Oddio.
A settembre, c'è tutto un percorso lunghissimo di quanti mesi? 7, 8, 9 mesi, magari ne parliamo fra 6 mesi, 7
Oddio,
mesi.
Oddio.
Oggi punterei con certezza ad entrare nelle prime 4, così non devi stare a guardare
le
altre.
Mi verrebbe da dire a questo messaggio: parliamo tanto di quotidianità e vita normale, ma c'è sempre Superenalotto che può cambiare tutto e può portarmi a vivere in un'isola
deserta. Dammi i numeri subito.
Sì, i numeri. 1, 2, 4 e 6. Poi gli altri due scegli tu. Però c'è sempre Superenalotto, che è una variabile che da anni continuo a foraggiare e con pessimi risultati. Però vediamo. Per adesso iniziamo a valutare alla terza giornata di campionato cosa succede, come giochiamo. Credo siamo abbastanza d'accordo tutti e due nel dire che è meglio un mercato come questo, dove valorizzi i giocatori che hai preso in passato, come Chiesa e Vlahovic, piuttosto che fare mercato, perché eventualmente poi magari con lo scambio Lukaku-Vlahovic quei 30-40 milioni di euro di cui si parlava potevano portarti a fare magari qualche operazione in più. ma io mi tengo Vlahovic. Mi tengo Vlahovic, l'abbiamo detto nel corso di tutta la stagione, l'abbiamo detto nel corso di quando sembrava veramente vicina la chiusura di questo ipotetico scambio, e perciò preferisco questo forse lo preferisco anche al mercato dell'Inter, al mercato della Juventus. Lo preferisco sicuramente al mercato della Roma, e credo invece il Milan si sia mosso molto bene. Ho fatto fatica a capire le prime settimane del mercato del Milan, poi credo abbia fatto un mercato intelligente e anche di conoscenza, perché non è andato a ricercare giocatori. Ecco, poteva farsi prendere dalla fretta, prendere Frattesi subito per dare un segnale a cifre elevatissime, e invece è andato su giocatori molto più europei, molto più fisici, anche tecnici, perché Reinders è anche molto tecnico, e è sempre rimasto molto calmo e fermo sulle sue idee. Adesso credo sia sfumato Taremi, però prenderà un'altra punta.
Forse.
Credo che il Milan sia quella... Almeno se devo fare il voto al mercato, gli do un bell'otto.
Yves, vengo da te, dai, riprendiamo un po' con i messaggi vocali.
Ciao Nicola, San Maurizio, però noi tifosi cosa c'entriamo? Cioè, lui ha avuto battibecchi con la società, noi tifosi cosa c'entriamo? Noi l'abbiamo di nuovo accolto dopo che è andato al Milan, dopo che ha fatto la cosa della curva, l'abbiamo riaccolto, lui ha chiesto scusa, noi tifosi non c'entriamo assolutamente niente. È la società che sta facendo... male le cose, e sta tenendo persone che non deve tenere, e messo fuori rosa persone che forse qualcosa ci potevano ancora dare, quindi che se la prenda pure con la società, non con noi.
Non so, no,
la domanda Nicola è
si riferisca.
Chi? Questa è la questione, il grande dubbio che ho. Iva, ascoltiamo un altro messaggio vocale.
Buongiorno Camillo e Simone, sono Dimitri da Mozzumano Terme.
Ciao Dimitri.
Meno male che finisce questo calciomercato, così ci si dedica solo al campo e alle partite. Niente, io ho fiducia in questa società, in questa squadra, nel mister, nei suoi collaboratori. Sono convinto che faremo bene. Forse non saremo da scudetto, ma nelle prime quattro ci possiamo stare. Sapevamo che tanto il calciomercato era questo. Giuntoli doveva sfoltire la rosa, eccetera, eccetera, diminuire i costi. Questo lo sapevamo, quindi è inutile criticare la società, criticare allenatore, criticare giocatori. Siamo solo alla seconda di campionato, quindi
Yves,
un po' di pazienza.
Sì, vediamo Dimitri.
Io dico solo una cosa, che secondo me non è giusto dire sapevamo che il mercato sarebbe stato questo, perché all'inizio si pensava che il mercato fosse un altro, fosse cedere Vlahovic, fosse cedere Chiesa. Questa era l'idea di mercato della
Forse Dimitri, sapevamo che non ci sarebbero stati grossi botti.
Questa è l'idea, perché io credo che quando l'ho paragonato al mercato di 2 anni fa del Napoli, quando con Gattuso non c'entra la Champions League, l'idea del Napoli era anche lì: tutti via, si fa un altro percorso, invece tiene tutti, parte molto bene con Spalletti, poi a quel mese credo di dicembre dove perde 2 partite facendo 40 tiri e subendone una, credo, con Spezia e con Empoli. 2 partite che meritava assolutamente. E perde poi un pochettino la vetta, o comunque la vicinanza al Milan. Ecco, credo che questa sia stata l'idea di Giuntoli, che forse è stato bravo, no? Anzi, è stato fortunato a vivere 2 stagioni simili, perché comunque la Juventus non farà le coppe, ed è stato molto bravo o quantomeno. Non so se l'idea era quella o tutto, comunque a tenere Vlahovic e Chiesa, e non permettersi, e non vendere, e non fare una rivoluzione. Ecco, perché fare una rivoluzione o la fai come il Milan, che al 31 di luglio aveva già fatto tutto, o se no poi rischi di partire molto indietro con una squadra che non si conosce, e queste 3 partite avevi sostanzialmente tutto da fare, cantieri aperti. Quindi vedremo. Lui secondo me è stato fortunato a ritrovarsi a un momento simile a quello che aveva passato già a Napoli 2 anni fa.
Ale Dalentate, grazie Leo, mio capitano. Per me incomprensibili le critiche. Mi viene da ridere perché il 50% dei commenti negativi su di lui fanno riferimento a gol di esultanza contro di noi per episodio che
lo ritengo di importanza pari a zero, si dice Ale. Il restante 50% dice che era stato avvisato. Quanti di loro sto contratto se ne vanno dall'azienda perché non simpatici al proprio capo, in un momento in cui tra l'altro il futuro del capo era tutt'altro che saldo, ci scrive Ale. Leo ci dice in bocca al lupo per tutto Marco. A Leo, facci un ultimo regalo, passa il turno nel girone C con il Real Madrid facendo fuori il Napoli. Marco ci scrive questo.
Beh, credo che l'Union Berlino, che credo in pochi abbiano visto giocare nel corso di quest'annata, forse qualcuno lo guarderà in più o qualcuno in meno, non lo so, però magari qualcuno avrà voglia di vedere Bonucci, no, ancora in campo.
Anna da Palermo: io al contrario sono contenta che Bonucci sia andato via, è un giocatore che non ho mai potuto soffrire, sinceramente ho sofferto di più quando è andato via il nostro grande capitano Del Piero, quello è il mio unico rimpianto.
Vabbè, Anna.
Però così
cioè, paragoni tutti a Del Piero, chi della nostra
cioè,
età,
non ce ne frega di nessun altro.
Non salutiamo più nessuno.
Esatto, può andare via chiunque. Non pensiamo più a nessun altro.
A Del Piero non si può paragonare a nessuno. Iv, veniamo da te.
Veniamo da te, ascoltiamo ancora vocali.
Ciao ragazzi, sono Roberto. A me dispiace molto per Bonucci, per quello che ha fatto nella nostra Juve. E speravo proprio che non finisse così. Purtroppo lui ha questo ego molto forte da sempre e si credeva ancora di poter rientrare nella squadra. Non ha fatto un passo indietro e giustamente la società, che sono d'accordo, ha preso le sue decisioni. Gli anni passano per tutti e adesso siamo rimasti con la difesa senza italiani, dove c'è sempre stato lo zoccolo duro, almeno in difesa, degli italiani. Abbiamo dal portiere ai tre difensori centrali, almeno quelli che sta schierando, tutti brasiliani o comunque stranieri. Che fine faremo? Ciao.
Beh, lì c'è i titolari.
Sì, io dico solo una cosa, che titolare nell'Italia le ultime due partite c'era Toloi. Comunque fa capire che la difesa italiana ha delle difficoltà in questo momento. Un altro titolare comunque nella difesa è Acerbi, che è là con gli anni, ha fatto una stagione straordinaria, ha marcato anche benissimo Haaland nel corso della finale di Champions, però non è che c'è un ricambio generazionale a livello di difensori centrali di così alto livello da poter dire non abbiamo un italiano. Ce n'è uno, secondo me, che è il più forte di tutti in Italia,
Bastoni.
Che
è
Scalvini e Bastoni. Ma Bastoni non lo metto nel range di possibilità della Juventus attuale.
No, ma neanche Scalvini, io non metto neanche Scalvini.
Scalvini è un altro che ti costa 50 milioni. Costa 50 milioni e quindi onestamente è difficile per la Juventus potersi avvicinare sia a Bastoni che a Scalvini nel corso del futuro. Perciò guardando al difensore centrale dell'Italia non c'è un ricambio. Io credo che l'Italia... Forse in difesa, nei difensori centrali, tranne Bastoni e Scalvini, è il ruolo dove è più in difficoltà. Nel ricambio, in mezzo al campo invece l'Italia è messa molto bene, in attacco ha delle difficoltà con 9, però se analizziamo zoccolo duro italiano, troviamoli gli italiani ad oggi che possono giocare e tornare nella Juve. Se Bastoni è inarrivabile, Scalvini quasi. Quindi non è colpa della Juve, è che non ne abbiamo.
Sì, è un periodo in cui non c'è così tanto, ma come capita spesso, no? Cioè, questo è un periodo in cui hai tantissimi centrocampisti, è stato un periodo in cui hai tantissimi centrocampisti, tantissime opportunità, meno tanti esterni d'attacco, meno prime punte, meno difensori centrali, tantissimi portieri, però.
Infatti, guarda, il Napoli gioca con Rachmani, Juan Jesus, e per rimpiazzare Kim compra Nathan, e il quarto è Østergaard. Quattro centrali, non c'è un italiano. Il Milan ha Ciao, Tomori.
Sì, l'unica eccezione è la Lazio, forse.
Che ha Romagnoli. Però lo scorso anno Romagnoli l'ha svincolato e se si accostava alla Juventus si gridava lo scandalo.
Sì, dico, ma proprio come solo come eccezione. Romagnoli e Casale della Lazio, forse.
E poi l'Inter che ha Acerbi e Bastoni nei tre titolari insieme a Pavaro e Darmian. Ecco, l'Inter forse la può fare tutta italiana con la Lazio.
Sì, però se tu pensi, no... i centrali della nazionale magari non pensi a...
La Roma ne ha uno su tre, perché poi Smalling o Llorente indica.
Milan non ne ha.
Il Milan non ne ha. anche le riserve, la Roma non ha un difensore italiano, quindi è proprio
c'è Mancini.
Sì, no, dico due su tre, perché poi sì, c'è Mancini e no, gli altri Mancini. Due, però Mancini insomma non credo abbia tanti fan nel mondo Juve, ecco, quindi no. Penso sia giusto dire che è un momento difficile per i difensori italiani, piuttosto che non c'è uno zoccolo duro dell'Italia nella Juve. Questa è la realtà dei fatti.
Dai, Ib, veniamo ancora da te.
Ciao ragazzi, Francesco da Bordeaux.
Ciao Francesco.
Questo mercato si sta concludendo con un nulla di fatto, anche se ieri sera Mario Mazzioli è intervenuto da Quintiliano e ha detto che la Juve poteva accelerare per un colpo nella giornata, nel momento in cui Kostic o Ken sarebbero usciti. L'anno scorso siamo arrivati a 20 punti al Napoli, con la stessa squadra, anzi con un giocatore in meno rispetto a quest'anno. Quest'anno abbiamo fatto un acquisto che è UEA e noi pretendiamo di arrivare, di lottare per lo scudetto. Io secondo me, visto la continuità di Napoli, Inter e Milan,
no,
arrivare quarti sarebbe non un miracolo ma veramente, non so trovare le parole, veramente sono proprio avvilito da questo calciomercato.
Continuità di Napoli, Inter e Milan, Francesco, quale? Il Napoli ha cambiato allenatore,
sì,
e quindi cambia comunque, non totalmente, però in parte cambia idee e progetti, e ha perso il difensore centrale, adesso gioca Juan Jesus in difesa.
Io poi ripeto,
l'Inter ha cambiato mezza squadra, il Milan
anche
ha cambiato mezza squadra, e, cioè, in continuità più o meno, cioè,
la Roma anche la Lazio,
io
pure.
Anche voglio, ma forse la continuità
è l'unica
più continua, scusate la ripetizione bruttissima, la Juve, che ha tenuto lo stesso allenatore, che alla fine ha fatto un cambio sostanzialmente, quindi
io
non condivido, Francesco.
No, poi secondo me essere onesti, volevi Lukaku? Allora forse potevi accettare, no, un altro tipo di mercato con degli investimenti. Hai tenuto Vlahovic e Chiesa, da qualche parte dovevi togliere qualcosa, quindi negli acquisti. Volevi un altro centrocampista? Hai rinnovato Rabiot. Dovevi scegliere tu se volevi Rabiot o un altro. Però l'unico sacrificio per mantenere tutta questa squadra, quindi con Vlahovic e Chiesa, è Rovella. Ad oggi Rovella è un giocatore che cambia completamente la Juventus? Per me no. E quindi sacrificare Rovella per tenere Chiesa e Vlahovic è un compromesso che ho accettato, anche per non vedere lo scambio Lukaku-Vlahovic.
Chiudiamo qua la puntata di oggi, anche la settimana. Ragazzi, ci ritroviamo lunedì per commentare Empoli-Juventus. Lasciamo la linea adesso a Cose di Calcio, come sempre dalle 13 alle 15. Il Club degli Inviati torna lunedì, come detto. Grazie Cami,
grazie
alla regia di Ivrosh. Un grande saluto, un abbraccio a tutti, buon fine settimana. Ciao ragazzi.
Ciao.